Buonasera a tutti i
Buonasera,
bentornati.
buonasera.
Allora, settimana scorsa abbiamo finito. L'argomento allora, è che dopo, quando Dio vede il vitello d'oro che gli ebrei hanno fatto idolatria, eccetera, dice a Mosè: lasciami sterminare questo popolo e farò di te una nuova nazione. Ok? E allora lì Mosè comincia a cercare di persuadere Hashem di non uccidere gli ebrei. Infatti, l'ultimo passo, abbiamo letto il 12, pagina 521, passo 12, dice: Mosè dice a Dio, ma perché poi gli egizi dovrebbero? Perché se tu li uccidi gli ebrei, dai adito agli egizi di dire: ah, è per far loro del male che li ha fatti uscire dall'Egitto, per ucciderli fra i monti e annientarli dalla faccia della terra. Trattieni la tua collera e revoca il male che intendi fare al tuo popolo. Perciò qua Mosè sta, come si dice, intercedendo, ecco, sta intercedendo per il popolo ebraico cercando di convincere Hashem di non annientare. Sì, è vero. È vero, idolatria è la cosa peggiore che c'è, comporta la morte, eccetera, eccetera. Però Mosè dice: sì, però se tu farai così, diranno: non è riuscito a portarli in terra d'Egitto, non è riuscito a handle, come si dice, a avere a che fare con il suo popolo, allora li ha tirati fuori per poi ucciderli, per fare del male. Cioè, non è vero che li ha fatti uscire per liberarli, bensì per farli uccidere. Allora dice tante cose che in effetti il mondo, gli egizi e la storia potrebbero aver pensato, in effetti. E allora Dio, vediamo cosa succede. Passo 13. Di nuovo Mosè va avanti, ricorda, bellissimo questa frase, poi il commento è bellissimo, dice così: ricordati di Abraham. Mosè dice a Dio: ricorda di Abraham, di Isaac e di Israele, che c'è, sarebbe Jacob, i tuoi servi, ai quali giurasti su te stesso e ai quali dicesti, due punti virgolette, moltiplicherò la vostra posterità come le stelle del cielo. Donerò alla vostra posterità tutta questa terra di cui ho parlato e la possederanno in eterno. Perciò qua dice: tu, Dio, hai promesso ad Abramo, Isacco, Giacobbe che saranno numerosi come le stelle, che darai la terra di Israele e tutte queste belle benedizioni che hai dato. Come fai adesso a distruggere e annientare questo popolo? Ricordati di quello che tu hai detto a loro. Adesso leggiamo il commento che dice così, commento 13. Ricordati, bellissimo, se hanno, Mosè dice a Dio, se hanno violato i 10 comandamenti, pensa, Dio, pensa ad Abramo, che lui ha superato 10 prove in nome della tua gloria. Allora, per merito di Abramo, che lui ha superato 10 prove che tu, Dio, gli hai messo per esaltare la tua gloria, allora 10 contro 10, loro diciamo, hanno violato i 10 comandamenti? Ok, benissimo, ma in contrapposizione a questo, Abramo ha sorpassato 10 prove, perciò cancella quello che i figli hanno fatto in merito del padre Abramo che ha passato 10 prove. E va avanti. Se il popolo merita di essere distrutto col fuoco, pensa sempre ad Abramo che si è lasciato gettare in una fornace ardente per la tua gloria. Di nuovo, allora, se loro meritano di morire col fuoco, prendi i meriti di Abramo che si è buttato nel fuoco per la tua gloria. Se meritano la spada, perciò devono essere uccisi con la spada. Pensa a Isacco che porse il collo sull'altare per essere sacrificato. Isacco non era un bambino di 7-8 anni che non capiva cosa stesse succedendo. Isacco sapeva bene, era, persona, era adulto. Perciò lui è andato di sua spontanea volontà, lui ha posato la testa lì dove sembrava che il padre volesse sacrificarlo. Perciò se gli ebrei meritano di essere uccisi con la spada, ricordati di Isacco, il loro padre, che era pronto a morire con la tua spada. Perciò cancella i loro peccati grazie a Isacco. E va avanti e dice, se meritano l'esilio, pensa a Yaakov, a Giacobbe, che fu esiliato nella città di Haran dallo zio e visse presso il malvagio Lavan. Anche lì gli ebrei hanno già, perciò scagiona, diciamo, il peccato con quello che Giacobbe ha fatto. Inoltre, tu, Dio, mi dici che vuoi fare di me un grande popolo. No? Ma se quando sei in collera, la sedia, diciamo che rappresenta il popolo Israele, non si regge neppure su tre gambe. Qua abbiamo Abramo, Isacco e Giacobbe che non riescono davanti alla tua collera a far rimanere il popolo ebraico in piedi, come una sedia, no? Che ha tre gambe. Adesso che abbiamo Abramo, Isacco e Giacobbe che sono i loro padri. Tu non riesci a trovare nessun merito per mantenere in vita. Come può reggersi su una sola gamba? Se tu vuoi uccidere loro e fare di me una nazione, vuol dire una gamba, non c'è più Abramo, Isacco e Giacobbe, perché sarebbero del vecchio popolo. Se tu vuoi fare di un nuovo popolo e io sono l'unico padre. Una gamba con tre non funziona, figurati, una gamba con una sedia con tre gambe non funziona. Figurati con una gamba sola, cioè io. Interessante questa, no? Dice, come puoi a fare una cosa del genere? Poi quando dice giurarsi su te stesso, per dare maggior risalto alla sua veridicità, il giuramento, proprio in generale questo, viene pronunciato su qualcosa di sacro. Halakha dice così. Quando, all'epoca, quando un giuramento, si faceva un giuramento all'epoca, davanti a un Bedin, giuro che non ho fatto questo, questo e quest'altro, il giuramento non era soltanto una cosa verbale, ma andava fatto su qualcosa di santo. Per esempio, un libro santo, un Sefer Torah, o qualcosa, perché giurare a vanvera non vale niente. Perciò dice, per dare maggior risalto alla sua veridicità, il giuramento viene pronunciato su qualcosa di sacro. Giuro sulla Torah, per esempio. Ah, qua dice, quale? Un rotolo della Torah. Oppure colui che giura dice, giuro in nome di Dio. Oggi vietato fare una cosa del genere, ma all'epoca davanti a un bedin, davanti a un tribunale, uno poteva giurare davanti al nome di Dio. Oppure giuro sulla mia vita. Allora, questo sta aprendo un discorso. Così Mosè disse ad Hashem che tu, Dio, hai giurato su te stesso. Perciò cosa c'è di più sacro di Hashem? Tu hai giurato su te stesso. Così Rashi quindi spiega, tu esprimesti il tuo
Vieni in pagina.
bravo, infatti, spesso si vede questo, grazie. Tu esprimesti il tuo giuramento ai patriarchi non su oggetti o elementi transitori, e neppure sul cielo e la terra, cose che con il tuo potere tu puoi annullare. Perciò non hai preso cose che oggi c'è, domani non c'è, che tu potresti togliere il cielo e la terra. Tu hai giurato invece sulla tua stessa essenza, e quindi la tua promessa, Hashem, ai patriarchi rimane valida in eterno. Quello che hai giurato, che darò la terra di Israele a voi, che farò di voi come tanti come le stelle del cielo e così via, l'hai giurato sul tuo nome, non puoi cancellarlo. Perciò qua Mosè sta mettendo sul tavolo diverse cose per convincere Hashem di non fare quello che lui pensava. Figuratevi se l'avesse chiesto a qualsiasi altro dittatore o qualsiasi altro re o presidente, avrebbe detto: certo, uccidili, loro meritano di morire, fai di me una nuova, ovvio, qualsiasi persona, tra virgolette, normale avrebbe accettato, ma ovviamente Mosè non si può paragonare a un qualsiasi altro leader. Mosè è sempre lì che perdona, che lui prega, intercede per il popolo ebraico. Non per altro, non per niente, è Mosè, è la guida par excellence del popolo ebraico. Benissimo, andiamo avanti, passo 14. E Hashem, dopo tutto quello che Mosè ha detto e ha fatto per convincerlo, Hashem revocò il male che aveva detto di voler infliggere al suo popolo. Perciò è riuscito Mosè nel suo intento. Commento 14, revocò, Hashem revocò, letteralmente dice Vayinachem, perciò si pentì, che Dio si è pentito di quello che voleva fare. Allora, Ibn Ezra e anche in altri posti spiega che sarebbe un errore credere che Hashem possa pentirsi. Ma, il pentimento è una cosa umana. Io voglio fare una cosa, mi pento e non la faccio più. Come si fa a dire di Dio che si è pentito? Non è un umano Dio. Perciò qua dice l'uso di questo genere di espressioni viene infatti solo a rendere il concetto comprensibile o almeno concepibile all'essere umano. Molte volte nella Torah vediamo delle parole, delle frasi concernenti Dio, come questa, Dio si pentì, e altri verbi che Hashem non ha pentimento perché non può cambiare idea, la sua idea è unica, è una, è sempre quella, Dio è tutto uno. È come dire Dio si arrabbiò. Come fa Dio a arrabbiarsi? E così tanti verbi. Allora qui il commento dice quando si usano questi verbi qua nei confronti di Dio è semplicemente per rendere a noi umani concepibile lo stato d'animo di Dio. Dio non si arrabbia, Dio non si pente, Dio non cambia idea, però per far capire a noi, per parlare al nostro linguaggio, al nostro modo di vedere, allora la Torah usa questi linguaggi, ma non sono da prendere al 100% nella loro traduzione letterale. È un modo per farci capire a noi. Ok, va avanti sempre nel commento, dice Hashem riconsiderò l'intenzione di distruggere il popolo ebraico e farne nascere un altro da Mosè. Ma non per questo dimenticò il peccato del vitello d'oro. Attenzione, Dio non li uccide, non fa fuori il popolo ebraico, ma non vuol dire che li abbia perdonati di quello che hanno fatto. La macchia rimane ancora sul popolo ebraico. Coloro che avevano servito l'idolo furono infatti messi a morte. Poi Mosè indusse il popolo restante parte a pentirsi e quindi tornò di nuovo sul monte Sinai a pregare in favore del popolo. Ricordiamoci, Mosè è salito 3 volte sul Sinai. E una di queste volte era per pregare a Dio di perdonare il popolo. Ininterrottamente per 40 giorni, affinché Hashem lo perdonasse il popolo. Nonostante ciò, i residui e le ripercussioni di tale peccato ci accompagnano fino a oggi. Nonostante che sono morti i veri peccatori, nonostante che Dio ha pregato, Mosè ha pregato per perdonare, eccetera, eccetera, i residui, qua li chiama, e le ripercussioni di questo grave peccato ancora oggi ci accompagnano. Perciò Dio non ha totalmente smacchiato questa pena da su di noi. Divolgere, infliggere talmente che avrebbe inflitto. Ok. 15. Qualcuno ha qualcosa da dire, aggiungere, chiedere? 15, 15. Mosè si volse. Ah, tutto questo è quando Mosè era a cospetto di Dio, su Sinai, nel cielo, eccetera. Mosè si volse e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza, quelle che noi chiamiamo le due tavole della legge. Tavole scritte dai due lati, adesso vedremo cosa vuol dire, erano scritte da un lato e dall'altro. Ok, andiamo a leggerci il commento 15. Ktuvim scritte. La maniera in cui le tavole erano scolpite era la testimonianza della loro origine divina. Perciò il modo come queste tavole si presentavano facevano vedere quanto fossero un'opera divina proprio di Hashem. Benché l'incisione attraversasse tutto il loro spessore, da entrambi i lati, la scritta appariva miracolosamente nel giusto senso da qualunque lato la si leggesse. Allora, c'erano due pietre, due tavole che erano di pietra. Qua stiamo parlando delle prime tavole, non delle seconde che ha scolpito Mosè. Le prime tavole che sono state fatte, chi le ha scritte Dio. Adesso, queste tavole erano incise da lato a lato. Le tavole hanno uno spessore, giusto? Perciò tutto lo spessore delle tavole erano perforate. Perciò erano incise non soltanto come noi vediamo nei film, no? Che soltanto la parte frontale è incisa e dietro invece il marmo è tutto pieno. No, l'incisione perforava da una parte all'altra dello spessore della pietra, perciò tutta la pietra era perforata, era incisa. Queste incisioni non erano soltanto frontali, ma anche dal retro erano incise anche da quella parte. Perciò erano incise da davanti e da dietro. E dovunque tu le giravi, leggevi dritto. Perché se tu incidi, in ebraico scriviamo da destra a sinistra, no? Se tu incidi in questo modo qua, se le guardi da dietro, vedresti la schiena, diciamo così, no? Dell'incisione, della scritta, normalmente parlando. Ma qui era un miracolo che dovunque tu guardassi, o da davanti o da dietro, leggevi giusto. Eppure era un'unica incisione, in un'unica pietra. Perciò se incidi da questa parte, di fronte alla tua faccia, per forza di cose dietro deve essere diverso. Vedi soltanto. Invece era un miracolo che l'incisione, pur essendo una, e passasse da lato a lato, da qualsiasi lato tu leggevi dritto. Ovviamente è un miracolo. Inoltre, la parte centrale delle lettere Samech e Mem Sofit, che sono rotonde, la parte centrale, come faceva a stava a galla. Allora, le altre lettere, non so spiegare, queste due lettere che sono rotonde, essendo rotonde, dove poggiavano? Allora, qua dice, inoltre, la parte centrale delle lettere Samech e Mem, Mem Sofit, rimaneva sospesa in aria. Di nuovo un miracolo. La Torah si sofferma sul carattere miracoloso delle tavole per evidenziarne il grandioso valore.
Perché sono le uniche lettere che sono chiuse. Sono le uniche due lettere che sono chiuse. Le altre sono tutte aperte o con delle forme
La scin
comunque.
che si appoggia o
Però non sono chiuse, non hanno, sono le uniche due che non hanno, che hanno tutti gli angoli attaccati ai lati, hanno
sì,
tutti i
perché
lati.
assomiglia a un cerchio, sì, per quello, esatto. Grazie.
O a un
Perciò,
quadrato.
com'è?
O a un quadrato.
Sì, la Sam, sì, beh, perciò vediamo che era tutto miracoloso queste due tavole qua. 16. Mosè, no. Sì, 16. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era una scrittura di Dio incisa sulle tavole. 16, opera di Dio. Rashi spiega che questa precisazione mette in evidenza la differenza fra le prime e le seconde tavole. Mentre le seconde tavole, vuol dire la seconda volta che Dio dà le tavole della legge, la terza volta che Dio, allora, la prima volta Mosè sale e prende e le distrugge. La seconda volta Mosè sale non per, ma soltanto per pregare, per perdonare. La terza volta di nuovo sale e scende con le seconde tavole. Ok? Queste seconde tavole non sono come le prime tavole, perché Mosè, a questo punto Dio ha detto a Mosè, Psol lecha, scolpisci tu. È Mosè che le ha scolpite sulla pietra e non più Dio. Interessante, interessante notare. Quando Dio ha fatto lui le tavole, però alla fine sono state distrutte. Nonostante che fosse una cosa di divina, è stato distrutto. Le seconde tavole che ha fatto Mosè non sono mai state distrutte. Noi oggi non sappiamo dove siano, è un altro discorso, ma non sono state distrutte. Com'è possibile che una cosa di Dio venga distrutta? Invece una cosa umana rimanga in eterno. E qua fa vedere come si dice, l'amore, il piacere che Dio ha per una nostra azione. Anche se noi umani siamo limitati, ma le tavole che Mosè ha fatto, Dio non può permettere che vengano distrutte, perché l'ha fatta Mosè. E questo è un piccolo accorgimento che mi viene in mente. Perciò andiamo avanti, sempre stiamo leggendo il commento. Questa è la differenza tra le prime e le seconde tavole. Mentre le seconde erano opera di Mosè, le prime erano state create direttamente dalla mano di Dio. Ramban Nachmanide fa notare che sembrerebbe più appropriato inserire questa descrizione delle tavole che abbiamo appena fatto nel capitolo precedente, quando la Torah dice: consegnò a Mosè le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte dal dito di Dio, lì doveva mettere questa descrizione. Egli spiega però che la descrizione, in questo punto mette in risalto il fatto che, benché fossero opera di Dio e quindi preziosissime, Mosè non poté trattenersi dal frantumarle alla vista di tanto orrore. Allora, tutte queste cose miracolose che abbiamo appena letto adesso del tavolo della legge, in realtà doveva scriverle qualche passo, qualche riga prima, qualche capitolo prima, quando lì parla che gli ha dato il tavolo della legge a Mosè. Invece, tutta la meraviglia e i miracoli non li descrive lì, li descrive soltanto adesso. Perché? Per farti vedere, nonostante tutto ciò, che queste tavole erano così importanti, così sacre, così miracolose, nonostante ciò Mosè le ha distrutte quando ha visto il vitello d'oro, per sottolineare la gravità dell'orrore che era appena successo. Se ne avesse parlato prima e poi solo adesso fa vedere che le rompe, renderebbe meno, diciamo, l'idea. Ok, sempre avanti dice incise, Harut incise, che la scrittura era incisa nella pietra. I saggi insegnano che la parola Harut, che appunto vuol dire inciso, può essere letto anche Herut. Nella Torah non ci sono le vocali, perciò Harut o Herut può essere letto ugualmente. Solo che Harut vuol dire inciso e Herut vuol dire libertà. Stesse lettere hanno due significati diversi, come se il versetto indicasse che la chiave della libertà del popolo ebraico si trova nella Torah. Quando dicono parla in lettere incise, che vuol dire sia Torah che libertà, vuol dire che uno più uno. La libertà del popolo ebraico viene dalle parole della Torah. Infatti, l'unica persona veramente libera, come diciamo nel Perché Avot e anche nell'Agada, è quella che si impegna nello studio e nell'osservanza della Torah, vivendo nella maniera prescritta da Hashem. Vuol dire quando sei servo di Dio, sei la persona più libera che c'è. La libertà per noi è servire Hashem, è seguire e sottomettere la nostra volontà a Dio. Perciò, quando sei servo di una persona, sei servo, sei schiavo. Ma quando sei servo di Dio, questo è il massimo di cosa? Della tua libertà. È un paradosso, perché se sei servo non sei libero. Ma per noi, essere la vera libertà per noi, che cos'è? Essere sottomessi, essere servi, servitori di Dio. Questo per noi è il massimo della libertà a cui possiamo aspirare. Questo era il passo 16. Andiamo al 17. Giosuè, udì le grida di gioia del popolo e disse a Mosè. Allora, nel frattempo Mosè scende e arriva giù ai piedi della montagna. Ok? E qua il passo dice che Yoshua, da lì vicino alla montagna, udì le grida di gioia del popolo e disse a Mosè: si ode clamore di guerra nell'accampamento. Da dove viene fuori questa frase? Come mai questa frase così strana? Che Yoshua sente rumore che non capiva cosa fossero. Yoshua 17, Yoshua udì. Yoshua, Giosuè, aveva accompagnato Mosè fuori dell'accampamento, perciò quando Mosè è andato 40 giorni prima, lui l'aveva accompagnato, però poi Mosè salì sul monte, solo fino a un certo punto. Lì lui e Mosè si erano fermati per 6 giorni. Prima che Mosè salisse, per 6 giorni si erano fermati, finché al settimo giorno Dio aveva convocato Mosè di salire in cima al Sinai. Yoshua, quindi, attese per 40 giorni finché Mosè non lo raggiunse. Tutti i 40 giorni che Mosè era su Sinai, Yoshua era lì che lo aspettava. Lì dove si sono congedati, poi Mosè è salito, Yoshua è rimasto lì, 40, non è tornato all'accampamento, è rimasto lì 40 giorni ad aspettare il suo maestro. Yoshua non era dunque al corrente di ciò che stava accadendo nell'accampamento. Lui non sapeva di tutto quel pasticcio dell'idolatria, non sapeva niente, perché era lontano. Perciò adesso sente dei strani suoni e dice, sento suoni, cosa che dice? Yoshua di grida di gioia del popolo e disse a Mosè, sembra di sentire clamore di guerra nell'accampamento. Non capiva che tipo di suono fosse. Andiamo avanti nel commento, sempre il secondo di 17, secondo punto, che lui sentì dei gridi di gioia. Dat Mikra, un commentatore, fa notare che il termine è scritto Bereo e non Beraato, in ebraico ovviamente, e che adesso cerchiamo di spiegare. Berato, che sarebbe la forma più ricorrente e corretta, per poter essere letto anche Beraa nel male. Perciò qua fa un gioco di parole che questa parola qui vuol dire anche non soltanto guerra, ma male, Beraa. E qua spiega, il clamore dei festeggiamenti che saliva dall'accampamento era tanto quando loro stavano già, quando il vitello era già uscito e loro hanno cominciato a idolarlo, proprio nel brutto mezzo dell'idolatria, sentivano queste musiche, queste danze, questi festeggiamenti. Allora, il clamore dei festeggiamenti che saliva dall'accampamento era tanto forte da essere udito fino ai piedi del monte. Fino a lì arrivava, mi fa venire un po' in mente quando io la domenica ogni tanto sento il boato di San Siro, dello stadio. Io non abito vicino a San Siro, però quando sono delle partite importanti, ok, fino a qua arriva il boato dei tifosi. Ripeto, io abito lontano da San Siro, cioè non è normale sentirlo, ma quando c'è questo grande boato, addirittura noi sentiamo qua il boato dei tifosi. Idem qua. Anche perché, vabbè, Yoshua lo sentì e credette che si trattasse della reazione di un attacco militare. Sentivo tutto questo rumore, pensavo che fosse una guerra in atto. Mosè, invece, che sapeva cosa stava succedendo, perché Dio gliel'aveva detto, Mosè lo corresse dicendogli che il frastuono nascondeva qualcosa di completamente diverso. Ramban cita il Midrash secondo il quale Mosè stava rivolgendo un velato rimprovero a lui, a Yoshua. Perché? Facendogli notare che una futura guida di Israele, perché lui era il suo successore, Yoshua sarebbe stato il nuovo Mosè dopo la morte di Mosè, no? Allora, quando Mosè dice: no, no, guarda che non è quello che tu pensi, ma è qualcos'altro. Lo sta dicendo anche in forma un po' rimprovero velato, diciamo così, verso Yeshua, perché facendogli notare che una futura guida di Israele doveva essere in grado di percepire lo stato d'animo del popolo anche solo dalla sua voce. Questa è poesia pura. Cosa vuol dire? Dice, come fai tu, che sei il futuro padre di questa gente qua, il futuro guida, il futuro leader, come fai a non riconoscere dal rumore cosa stanno facendo? È come quando un padre o una madre sentono un bambino che piange, dal modo come piange capiscono se è un pianto serio o un pianto per finta o qualcosa di che se sono soltanto, come si dice, soltanto mefunakim, sono soltanto in quel momento, mi sfugge la parola, cioè come fai?
Capricci.
Che fa i capricci, esatto, grazie. Allora dice: come fai a non riconoscere? Come fai un padre a non riconoscere? Tu sei il futuro loro padre. Dovessi sentire già dalla musica, dal rumore, dal frastuono, dovessi capire quello che succede. È molto profondo. Però Mosè percepiva ogni virgola degli ebrei, ogni rumore, ogni pianto, era tutto, era loro. Mosè era così iperpercettivo, se esiste una parola del genere, nei confronti del popolo ebraico, che li capiva al volo. E allora lui pretendeva che già Yoshua fosse come lui, dice: ma come? Dopodomani sarai tu qui al posto mio. Come fai a non capire che tipo di suono è quello che loro stanno emettendo? Ok, 18. Disse: non sono grida di vittoria né grida di sconfitta. Tu dici che è una guerra in corso. Dici: no, no, Mosè, no, no, Yeshua. Qui non è grida di chi vince o di chi perde. Quelle che odo, che sento, sono grida di oltraggio, d'oltraggio. Andiamo a vedere 18 cosa dice. Disse Rabbeinu Sadia Gaon: sostiene. Allora, quando dice sì, no, pardon. 18 dice: disse, due punti. Rabbeinu Sadia Gaon sostiene che il soggetto della frase sia Yeshua. Allora, rileggiamoci la frase per capire il commento. Disse: non sono grida. Oh, chi è che ha detto questa frase? Non sono grida di vittoria né grida di sconfitta. Quello che odo sono grida di oltraggio. Chi è il soggetto qua? Mosè o Yeshua? Abbiamo due persone qua e la Torah non sta specificando chi sta parlando. Allora, il commento dice così: Rabbeinu Saadia Gaon, il nome di questo Rav, lui sostiene che il soggetto di questa frase è Yeshua e non Mosè. Invece, un altro commentatore, Ibn Ezra, dimostra che è Mosè a parlare. Abbiamo due idee. La prova è che nel versetto seguente, che è la continuazione diretta di questo versetto, il soggetto è chiaramente e senza possibilità di equivoco Mosè. Perciò se ci fosse un pensiero che è Yeshua che sta dicendo, invece no, è Mosè che sta dicendo a Yeshua di quello che si tratta. Grida di vittoria, la traduzione segue il commento di Rashi, che spiega: non è il grido di eroi che urlano vittoria. Il termine grido in questo contesto può indicare il concetto di tono. Radak traduce invece con canto, perciò non grida ma canto. Grida di sconfitta o letteralmente debolezza, anot chalusha. Il termine appunto chalusha viene così inteso da Rashi. Invece Rashbam, basandosi su un altro versetto della Torah, dimostra che anch'esso indica il concetto di vittoria. Comunque ci sono diverse spiegazioni di che tipo di rumore stanno ascoltando, ma giriamo la pagina 524, oltraggio, la traduzione segue il commento di Rashi, si tratta del tono proprio di chi insulta e aggredisce verbalmente, procurando pena a colui al quale sono rivolte le offese. Secondo altre interpretazioni, il termine anot letteralmente significherebbe di canto. Ok, abbiamo fatto tutto un insieme di commenti di varie opzioni. Ok, andiamo al 19. Avvicinatosi all'accampamento e visti il vitello e le danze, Mosè si adirò. Gettò via le tavole dalle sue mani, perché gli ebrei erano proprio lì ai piedi del monte, perciò Mosè è sceso e ha cominciato a camminare fino all'accampamento e poi lì ha visto, giusto? Allora, qua dice così: avvicinatosi all'accampamento e visti il vitello e le danze, Mosè si adirò. Gettò via le tavole dalle sue mani e le frantumò. Questa è una domanda. E le frantumò ai piedi del monte. Come la mettiamo? Come la mettiamo?
No, ma perché lui sta dicendo che si stava avvicinando, cioè avvicinarsi non vuol dire che sei già arrivato, vuol dire che lui era in cammino per andare verso l'accampamento, ma non era ancora arrivato.
Ma dice.
E quindi lui le ha
Ha
frantumato.
visto il vitello e le danze.
E probabilmente non era così lontano l'accampamento.
Grazie.
Probabilmente se le
Sì,
ha
no,
viste.
ha
Quello
senso, ha
che non
senso.
avesse una vista era un profeta, magari aveva la vista lunga, però insomma, non vedo questa contraddizione, non vedo
No,
questa
perché già avvicinandosi all'accampamento.
avvicinatosi. Probabilmente l'accampamento alla fine era ai piedi del monte, non è che era in
Ok.
un'altra città, o no, o mi
No,
sbaglio,
no,
non
no,
lo
no, no,
so.
no, sicuramente non andate, no, sicuramente, però va bene, dici, vediamo il commento. Visti il vitello e le danze, allora, su questo passo il commento dice: Mosè era già al corrente di quello che stava accadendo nell'accampamento. Gli ha detto già Dio prima che lui scendesse. Allora, perché adesso si arrabbia e adesso tira le tavole della legge? Ma sentire le cose non è mai come vederle di persona. Il Rebbe spiega una cosa molto interessante su questo passo qua. Dio è vero, gli aveva detto. Vai perché il tuo popolo, vuol dire gli egiziani, hanno peccato. Perciò Mosè ha già saputo. Eppure, quando scende, è come se Mosè casca dalle nuvole. Vede, sente, si arrabbia e butta. Ma lo sapevi di già. Il Rebbe dà una spiegazione meravigliosa. E dice così. Quando Mosè era sul Sinai, era totalmente impregnato di divinità. Era tu per 40 giorni con Dio. Tant'è che non ha mangiato, non ha bevuto, non ha dormito. È come se in quel momento il corpo di Mosè non era più un corpo fisico. Come fa un umano a non mangiare, non bere per 40 giorni? Non esiste. Si muore di fame. Ma lui, essendo al cospetto di Dio in quel momento, il suo corpo era talmente elevato, spiritualmente parlando, che non percepiva fame, sete. Il suo corpo era come se era diventato un angelo, non aveva più le funzioni di un corpo naturale, era diventato proprio angelico, perché era davanti a Dio, si nutriva di Dio, mettiamola così, per 40 giorni. Perciò anche quando Dio gli ha detto, Mosè, scendi giù perché gli ebrei hanno fatto idolatria, Mosè l'ha sentito con le orecchie. Ma come fai a capire cos'è idolatria davanti al cospetto di Dio? Perciò ha sentito ma non ha totalmente capito quello che Dio gli stava dicendo. Sempre perché era davanti al cospetto divino e lì. Non esiste idolatria, perciò lui, ripeto, le sue orecchie hanno sentito, ma lui era talmente preso da Dio che non ha ben capito quello che stesse succedendo, perché era in una situazione molto elevata, molto spirituale. Tornato giù dalla montagna, allontanandosi da tutta quella magia, da tutta quella esperienza meravigliosa davanti a Dio, Mosè pian piano torna al Mosè naturale, il Mosè umano, il Mosè che soffrirà fame, sete, sonno, eccetera, perché non è più al cospetto di Dio. Allora lì, quando Mosè scende e vede con i suoi occhi e sente con le sue orecchie, questa volta sì che capisce molto bene quello che succede, perché è ritornato alla sua essere umano, a essere il Mosè di prima. Perciò non era più davanti a Dio. Adesso Dio, cosa vuol dire? Che finché era su, non capiva cosa stesse succedendo giù. C'era solo Dio. Una volta che è ritornato alla sua verità, alla sua essenza umana, allora sì che vede. E da qui il Rebbe ci insegna: quando sei connesso con l'alto, non cadi mai in basso. Quando tu qui giù fai una vita regolare, ma se tu sei connesso con Dio, non cadi giù in basso. Il mondo non ti dà fastidio. Oggi, per non essere travolti dalle difficoltà del mondo, dobbiamo essere connessi con l'alto per non cadere giù in basso. Infatti, la famosa storia di quando il Rebbe era bambino, questa è una cosa che si racconta, quando il Rebbe era bambino, non so a che età, allora lui giocava con altri bambini e la sfida era sempre chi riuscisse a salire sull'albero più in alto degli altri. E qualcuno ha notato che il Rebbe sempre saliva più in alto di tutti gli altri suoi amici. Una volta questa persona, non so chi sia, gli ha chiesto: ma come mai tu vinci sempre, invece i tuoi amici arrivano sempre più in basso? Allora Rebbe dice: loro quando salgono sull'albero, a un certo punto danno un'occhiata giù per vedere quanto sono saliti, si spaventano dall'altezza e allora vogliono scendere. Io, dice, quando salgo sull'albero non guardo mai in basso, guardo sempre in alto per vedere quanto mi manca per arrivare in cima, in cima. Allora questo guardare in alto mi dà la spinta di salire ancora più in alto. Non guardo mai in basso per non spaventarmi come i miei amici. Vuol dire, tutto dipende nella vita dove guardi. Se tu nel tuo cammin della vita ti guardi indietro, in basso, quello che sia, e dici: wow, quanta strada che ho percorso, come sono bravo, ho fatto così tante mitzvot, eccetera, allora quello ti fa sentire come se dici: ah, beh, dai, ok, posso rilassarmi, posso smettere di continuare la mia ascesa. E Rebbe dice: non guardare mai, non guardare in basso o indietro che sia, guarda quanto ancora ti manca per salire nella tua vita, nell'ascesa spirituale, e quello sarà per te un incentivo per salire sempre di più. Ma la cosa più bella che l'insegnamento è: quando tu sei collegato con l'alto, tutto quello che è giù in basso non ti tocca, perché tu sei connesso con il cielo, sei connesso con Dio. Tornando al punto di qui, qualcuno mi aiuti a ritrovare, perché anch'io sono salito un attimo e mi sono perso. No, ecco qua. Secondo altre traduzioni, termina notte, letteralmente significa ebbe di canto. No, il 19 abbiamo letto, giusto? Visti il vitello, sì. Visti il vitello e le danze, Mosè era già al corrente di quello, ecco qua, giusto. Mosè era la corrente, però vedere non è la stessa cosa di sentire. Benissimo. Sforno spiega che, informato da Hashem, Mosè sperava di poter condurre il popolo al pentimento e alla teshuva. Mosè voleva fare in modo che gli ebrei facessero pentimento, per potergli ancora consegnare le tavole. Anche lì, perché Dio gli ha dato le tavole se alla fine non gli sono arrivate? Dio sapeva che Mosè aveva fatto quello che ha fatto, eppure gliele ha date le tavole. Mosè fino all'ultimo sperava di causare agli ebrei che facessero pentimento per dargli le tavole. Tuttavia, notando le danze attorno al vitello, proprio che vedere proprio l'idolatria proprio davanti ai suoi occhi, Mosè capì che il popolo si compiaceva del proprio peccato e quindi perse la speranza di redimerlo. Quando speravo di poterli in qualche modo fare pentire e dargli le tavole che Dio mi ha dato per loro. Ma vedendo quel scenario, Mosè ha capito: no, non è il momento, non sono pronti. Vaicharaf Moshe, Mosè si adirò, mentre Yehoshua tacque. Continuiamo la nota. Scagliò le tavole dalle sue mani e le frantumò. No, troppo lungo. Lasciamo per la prossima volta, così non facciamo di fretta. Lasciamo per la prossima volta. A voi, posso mettere la nota che siamo qua. Vai a Shlech Miada. Prego, a voi. Anna, ci dica. Perché
Come fa a sapere che devo dire qualcosa? Ecco.
ormai ti conosco.
Perché hai aperto il microfono.
Ma lei lo dica i miei segreti, però. Lo
Ah.
diceva.
Ah, ma si vede dall'altra parte se apro.
Beh, vediamo anche come
Ah.
sei vestita, stai attenta.
Ecco. Volevo dire una cosa che, insomma, voglio dire, alla fine di tutto ciò, il popolo commette il peccato di idolatria e tutto quanto. Mosè distrugge le tavole della legge, cioè sfoga la sua rabbia piuttosto contro la Torah e poi torna indietro e ancora si difende praticamente.
No, no, attenzione, attenzione. Lui non sfoga, lui non è che si... Cos'è che tu, la sua rabbia... No.
Cioè, alla fine di tutto questo processo, l'idolatria
Tutto
l'hanno
quello che lui
fatto gli ebrei.
ha fatto per... Ha rotto le tavole della legge per gli ebrei, per il loro bene. Come
Sì,
vedremo... Come
ma
vedremo...
esatto, anche per la sua rabbia, però dico, alla
No, non è
fine.
questione di rabbia. Lui, sì, c'è scritto, ma lui non è che... Gli è partito l'embolo e rompe le tavole.
No.
Ha voluto, c'era un qualcosa dietro questa azione di rompere le tavole.
No, era quello che adesso non so se è la stessa cosa che, ma cioè alla fine praticamente ci ha salvati, nel senso che l'idolatria l'abbiamo fatta noi e poi chi è stato rotto è stata la Torah, cioè nel senso.
Settimana prossima vieni a lezione che parleremo poi di questo. Spiegherò tutto quello che siamo, quello che
Ah,
oggi non abbiamo letto, lo dice la tua
perché è
risposta,
scritto
l'avrai,
dopo, ok,
devi
no.
aspettare una settimana. O te lo leggi da
Ah,
solo.
ok. No, era per
Ok.
dire che comunque alla fine in qualche modo cioè siamo raccomandati, vabbè, o siamo raccomandati da Dio o siamo raccomandati da Mosè, cioè in qualche modo, cioè anche se noi abbiamo fatto, però insomma siamo stati.
No, perché alla fine i peccatori sono stati uccisi. E come dicevamo prima, tuttora noi stiamo ancora pagando di questa macchia che è su di noi. Perciò non è come esattamente come tu
Ma non
dici.
voleva distruggere tutti, Dio, uccidere
Sì,
tutti, no?
assolutamente. Però Mosè la...
Esatto, no, è quello che volevo dire. Cioè, alla fine ha distrutto la Torah, ma ha salvato il popolo.
Diciamo di sì. Ma
Ok.
vedremo settimana prossima.
Ok, grazie.
A te. Qualcun altro vuol dire qualcosa?
Sono Stefania. Ascolti,
Hola.
ma quando lei all'inizio diceva. Parlava di Mosè che ricordava a Dio
Abramo, Isacco,
tutte.
Giacobbe, sì.
Esatto, no? Ma scusi, ma Dio le sapeva già tutte queste cose, sapeva
Anche come si sarebbe comportato, non è che Mosè può cambiare quello che Dio ha in mente.
Probabilmente Dio voleva vedere come Mosè avrebbe reagito, avesse reagito. Vuol dire, voglio vedere fino a dove tu, Mosè, ti tiri avanti nella difesa degli ebrei. Perciò
Quindi
adesso
voleva questo. Non è che.
probabilmente anche questo, cioè Dio ha avuto in mente veramente di far fuori questi ebrei e fare un altro popolo. Però è rimasto contento del fatto che Mosè li ha difesi a spada tratta, quando da difendere c'era ben poco in realtà.
Ma vorrebbe dire un cambiamento dei propositi divini, ma questo può accadere? Questo che non.
Mosè può fare questo ed altro. Perché andiamo dal Rebbe a chiedere una benedizione? Perché un Rebbe ha la possibilità di creare un qualcosa che finora magari non c'era. E Mosè,
Non è che
chi più di
invece
Mosè?
c'era già. E semplicemente attraverso una benedizione arriva.
Se Mosè non avesse detto e fatto quello che ha fatto, forse veramente, non possiamo sapere,
No, certo.
appunto, però fatto sta che di fatto Mosè ha bloccato questa idea di Dio di fare un altro popolo, di ucciderli e fare un altro.
Quindi noi. Cioè, questo può farlo solo Mosè, oppure anche noi.
In realtà ognuno di noi ha la capacità, quando fa un qualcosa di veramente forte, o per se stesso o per un'altra persona, perché le preghiere non hanno limiti. Quando un ebreo prega, una persona, qualsiasi persona prega, può rompere qualsiasi barriera, qualsiasi cosa che magari Dio voleva che questa persona magari morisse, mai sia, perché è malata, ok, quando ha visto tutta la comunità che prega per lui, l'ha salvato. In merito alle persone, ha salvato questa persona, per esempio, perciò non solo Mosè può fare una cosa del genere, ognuno di noi davanti a un momento di crisi, di orrore, eccetera, eccetera, deve dire: io sono il Mosè di questo momento, sono io, prendo in mano le redini e comincio a fare quello che c'è da fare. E non a Mosè non c'è più, allora non c'è più. No, ognuno di noi deve dire: io posso cambiare la situazione. Devo cambiare, come dice, perché a volte, no? Dove non c'è chi prende una
Sì. Sì,
dove non c'è un qualcuno che fa l'azione, sii tu quello che fa l'azione. Perciò ognuno di noi ha la responsabilità, non si può dire: ah, beh, c'è chi è più grande di me che faccia lui. No, io l'ho visto la cosa, io devo subito agire.
ok.
Come Pinchas, quando c'era quel due uomo e donna che si erano entrati nella tenda in un modo peccaminoso, eccetera,
Sì.
è lui che è andato a prendere la spada e a fare quello che ha fatto. Ma lì c'era Mosè, c'erano tutti i grandi, perché loro non hanno fatto niente. Lui poteva dire: ma che ci pensi, Mosè? Però lui ha detto: no, se io in questo momento sento questo coso qua di salvare il popolo, lo faccio io, perché devo aspettare che me lo faccia Mosè? Lui è andato con tanto zelo e ha fatto quello che ha fatto per salvare la situazione. Cioè, non bisogna mai adagiarsi sugli altri. Io lo vedo, io vado a fare qualcosa per salvare la situazione. Perché quando c'è un incendio, se tu sei lì che puoi spegnere il fuoco, non dici: chiamo il 118 che vengano loro a spegnerlo. Lo spegni tu, cominci a spegnerlo perlomeno.
Certo.
E questo è il punto.
Grazie.
Grazie a lei.
Grazie.
Buona serata a tutti.
Grazie.
Oni, oni.